Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò-Gallipoli. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Ma non è assolutamente vero, perché mica conduce Michele Climaco stasera. Niente, c'è stato uno squilibrio nei programmi, sono saltate alcune scalette, Michele è stato chiamato da improvvisi impegni professionali ai quali non poteva rinunciare, lo salutiamo calorosamente, si sentirà sicuramente la sua mancanza, la sua preparazione tecnica sui numeri e sulla qualità delle domande, spero di sostituirlo in maniera degna in questo compito che comunque è abbastanza divertente. Poi voglio dire, siamo qui a parlare del Nardò, lo possiamo fare a 360 gradi con chiunque abbia nel cuore questa maglia e lui mi ha pregato, Michele, di sostituirlo questa sera, ripeto, lo faccio con piacere sperando di essere all'altezza. Do il benvenuto a chi ci ascolta, questo è il consueto appuntamento settimanale di Centrale Sport, parliamo al 100% del Nardò Calcio, di ciò che è stato e ciò che sarà, ciò che è, e quindi lo facciamo a 24 ore di distanza, poco più, da quella che è stata una bellissima esperienza vissuta. Chiaramente ho con me degli ospiti, mancando Michele Climaco io non potevo avere che il supporto di una persona amica che mi può coadiuvare in questa conduzione, e quindi ringrazio Maurizio Romanello di essersi reso disponibile.
Grazie a te Fernando, buonasera a tutti.
E poi con noi qui in studio, al suo esordio assoluto anche nei microfoni, ce l'ho appena rivelato, Luca Stragapete, benvenuto Luca.
Grazie Fernando e buonasera a tutti.
Più tardi avremo anche un collegamento con Eneo Gionai, che è praticamente la guest star di tutti i mass media, insomma, del momento, ma lo fa chiaramente in rappresentanza della squadra, lo fa molto volentieri e molto richiesto, e poi ascolteremo le dichiarazioni di Mister Ragno. Spero in questi capitoli della trasmissione di riempirla per bene, così come vi esorto, se ci state ascoltando, a mandare dei messaggi al nostro regista Gianfranco Esposito, che saluto e ringrazio sempre per la consueta disponibilità, e che poi ci ribalterà i vostri quesiti. Faccio una piccola considerazione: ci sono delle voci che si associano proprio a degli eventi, no? Ricorderemo tutto il calcio minuto per minuto, le voci di Ameri, di Sandro Ciotti, ci sono le voci di Michele Climaco, che è quella di Tribuna Centrale, di Antonio Settanni, che è la voce della radio per eccellenza, e poi c'è la voce calda di Maurizio Romanello, che secondo me avrebbe dovuto avere una carriera radiofonica. Perché non l'hai fatta, Maurizio?
Non l'ho fatto perché non sono stato curato sufficientemente quando ero ragazzo. No, scherzo, naturalmente ti ringrazio per il complimento, però credo di avere una voce abbastanza normale.
No, secondo me è una voce molto permeante, molto
peccato che questo lo pensino solamente gli uomini.
No, anche questo è un peccato, ma chissà che non ci siano delle tifose all'ascolto, magari adesso che usciamo troviamo la fila sotto, no? Hai preparato carta e penna per gli autografi, vabbè.
Ma benissimo.
Dai, noi ci mettiamo un pizzico di ironia. Michele è più schematico in queste cose, è più giornalista, noi siamo più
estemporanei
ed ironici nella conduzione. Vabbè, abbiamo introdotto questa trasmissione parlando di una gioia bellissima, di una situazione bellissima vissuta ieri, e io passo subito a farti la domanda, Maurizio, a te da tifoso e da cultore di questo bellissimo sport: come l'hai vissuta sia a livello emotivo sia a livello tattico questa partita?
No, l'ho vissuta come tutti, credo. È stata una, come hai detto te, una partita bellissima, nella quale il Nardò ha dato il meglio di se stesso. Abbiamo forse in queste due settimane recuperato qualche energia, anche se poi alla fine abbiamo pagato dazio, perché mancavano oppure si sono infortunati alcuni giocatori, anche se chi li ha sostituiti come il buon Stragapede non li ha fatti certamente rimpiangere. Anzi, devo farti i miei complimenti perché sei entrato bene in partita e abbiamo apprezzato quelle che sono le tue qualità.
Grazie mille.
Che purtroppo avremmo voluto vedere di più, ma va bene così, la formazione non la facciamo, non la faccio io, non la fa Fernando, però voglio dire, complimenti davvero.
Grazie ancora.
Beh, allora questa vigilia è stata ricca di passione, immagino, no?
Sì, sicuramente, anche perché poi noi non abbiamo un grosso feeling con le finali. La scaramanzia,
la storia
in certi
iniziale
casi
del Nardò è diversa.
Sì, la storia iniziale sì, quella degli ultimi anni no. Io parlo, mi riferisco al playoff di Roma con col Trastevere, qualche spareggio di cui non voglio ricordare neanche
quello
l'anno.
Bogliano, insomma, non
sì,
ci
no,
sono...
no, non voglio ricordare altri spareggi che però no. ieri è andato tutto bene, abbiamo fatto una partita importante contro un'ottima squadra, una squadra difficile da affrontare che è stata messa in condizioni di non nuocere, tenendo conto poi anche del fatto di avere dei giocatori molto importanti, però i nostri sono stati bravi ad annullarli e a ripartire facendo male loro. Complimenti alla loro tifoseria, perché Barletta non la scopriamo certamente noi, ma anche il pubblico di Nardò non è stato certamente da meno.
Troppo Nardò o poco Barletta?
Ma Nardò secondo me ha fatto la sua partita. Il Barletta l'ho visto un po' sulle gambe, però hanno fatto quello che potevano, non hanno ripetuto, anzi, o meglio, il Nardò non ha ripetuto gli errori che ha fatto in quel di Barletta qualche tempo fa.
Quindi Mister Ragno insomma è stato bravo, è alla pari del preparatore, ricordiamo.
Ah, Mister Ragno non lo scopriamo certamente noi, Mister Ragno è uno che la s'allunga, voglio dire, conosce vita, morte, miracoli di tutto e di tutti, e quindi sicuramente ha preso le contromisure giuste.
Senti, questa partecipazione del popolo?
La partecipazione del popolo mi è piaciuta, anche se forse potevamo fare qualcosina in più.
Diciamo che probabilmente ci si porta presso le scorie ancora di qualcosa che poteva essere diverso, no? Magari la sorpresa finale
però,
del campionato.
Insomma, comunque
però,
nei momenti decisivi il popolo granata risponde sempre presente.
Bene, perfetto, grazie di questa introduzione Maurizio. Io do l'esordio assoluto a Luca Stragapete, che ricordo mi ha appena confidato questa sua prima esperienza, no? ai microfoni, e ho impassato solo una video
una piccola intervista
col Bari. Io spero che questo sia l'inizio di tante ospitate, perché vuol dire che insomma finalmente la tua carriera ha lo slancio. Ieri come hai vissuto quel momento in cui il mister ha detto Luca alzati?
È stata una sensazione unica che può darti solo il calcio, sono emozioni che sono davvero forti. Quando ho sentito il mister che mi ha detto Straga alzati, che devi entrare, anche perché sono entrato senza riscaldamento, solo un paio di minuti mi sono riscaldato, è stato veramente un'emozione che proverò, credo, anzi spero, altre centinaia di volte, però grazie al calcio. Sinceramente all'inizio ero un po' teso, perché entrare con tutte queste migliaia di persone, di tifosi, poi per me è la prima volta, però credo che alla fine mi si è sciolto un po'. Un paio di minuti sono stato ancora un po' teso, avevo un po' le gambe, diciamo, pesanti, però il tempo di sciogliermi un po', credo sia andato tutto liscio per il verso giusto.
Anche perché poi questo ti do conferma, perché vedendola da sopra diciamo si riescono a fare delle analisi ancora migliori, no? Quindi per un classe 2004, soprattutto che ha giocato dei frammenti di campionato, essere chiamato nella partita più importante, sia a livello,
è entrato con forza e personalità, secondo me.
Assolutamente sì, questa scioltezza nel corso della gara è venuta fuori, anzi ti ribalto le sorprese positive che sono ritornate dai tifosi, i quali hanno detto ma perché questo ragazzo non ha giocato anche nelle partite precedenti. No Maurizio, tu sei uno di quelli che mi
sì,
ha fatto
sì,
questa questa annotazione. Tra l'altro sei andato a prendere il posto in un, non chiaramente da esterno dove vengono impiegati gli under, ma in quello che ti è più congeniale, ossia da centrocampista di mediana, di rottura e all'occorrenza anche di impostazione, quindi un posto di assoluta responsabilità, e questo vuol dire anche essere, porre fiducia in un ragazzo, no? Anche se diciamo in una situazione veramente nuova, no? Questa cosa l'hai percepita?
Sì, sì, l'ho percepita. Poi rimanere in quella zona di campo, cioè, fare questo ruolo non è molto facile. Ovviamente tutti i ruoli non sono facili da seguire, però stare lì in mezzo al campo credo sia un po' un minimo più complicato. Ovviamente è stato per me un'emozione unica, perché giocare queste partite così importanti, soprattutto in questa piazza, perché da quando sono arrivato ho notato che è una piazza molto calorosa e il pubblico è sempre al nostro fianco, ci supporta anche nei momenti più difficili, come ad esempio abbiamo passato 2 settimane in cui abbiamo perso 2 partite, però il pubblico ci ha dimostrato che è sempre stato al nostro fianco, e per questo non posso che ringraziare i tifosi.
Certo, poi sostituire Fedello non è affatto facile, no?
No, Fedello, Giacomino è troppo forte.
Giacomino è troppo
anche
forte.
Anche se Fedello dove in qualsiasi, forse non può fare solo il portiere, perché
infatti abbiamo visto ieri sulla a sinistra giocato facendo il quinto, ha giocato una partita perfetta, credo.
Sì, vabbè, Fedello l'abbiamo descritto in tante altre circostanze nel corso delle puntate di Tribuna Centrale, è un calciatore che ha una concentrazione unica e una professionalità negli allenamenti che è veramente da ammirare, e spero che voi i più giovani, non di tanto perché è un classe 2002, prendiate insomma questi esempi, perché per chi vuole fare carriera secondo me sono gli insegnamenti più importanti. Parlaci di te, Luca, cioè tu vieni dal Bari e sei un ragazzo che non è nuovo agli spostamenti, no? Sì. Tu sei uno che già fin da adolescente, diciamo così, hai vissuto altre piazze, quindi che carriera hai avuto?
Sì, esatto, io all'età di 14 anni, dopo il fallimento della società del Bari nel 2018, ho scelto di lasciare casa e andare a fare un'esperienza ad Ascoli nel settore giovanile, dove ho trascorso 2 anni lì fuori casa.
Hai incrociato Adai?
Sì, ho incrociato Adai, però lui era in prima squadra.
Chiaramente, voglio dire.
E ovviamente andavo a vederlo allo stadio, ad ammirarlo.
E già ti appassionava già allora.
Sì, molto forte anche lì. E poi ho avuto la proposta dallo Spezia, che lì ho vissuto 1 anno. Dopo questa parentesi allo Spezia ho deciso di tornare a Bari a fare la Primavera 3. L'anno scorso ho trascorso lì il mio ultimo anno da settore giovanile.
Anche è stato con Vito Greco a Spezia? No.
No.
Mi sa che c'era anche lui, perché io sono stato a Spezia.
No, non c'ero. Cioè io non l'ho avuto.
Ok.
Mentre poi ho passato mezza stagione anche quest'anno al Bari in Primavera, però poi ho deciso di fare il salto, diciamo, con i grandi. E credo sia stata la scelta migliore, soprattutto venire in questa città.
Intanto ai nostri microfoni abbiamo in collegamento, grazie alla regia di Gianfranco Esposito, Eneo Gionai. Eneo, non so se hai già sentito l'accento barese, perché anche a te io rinfaccio, pur essendo tarantino, io sento la tua cadenza barese, e non so se hai riconosciuto quello dell'amico Luca che oggi è il nostro ospite. Intanto ciao Eneo.
Ciao, buonasera, sì, certo che l'ho riconosciuto.
Insomma, non mi tradiscono le dichiarazioni, perché insomma il barese si sente nelle vostre nel vostro modo di parlare.
Anche io avendo giocato a Bari, vissuto a Bari, forse avrò preso un po' l'accento barese, diciamo così.
Ecco, tu ti hanno etichettato come la guest star del momento, no? Perché rimbalzi da una TV all'altra, ma io ho detto anche che lo fai perché ti rendi sempre disponibile, mentre qualche compagno preferisce riposarsi assolutamente il lunedì, e per questo insomma ti ringraziamo, perché sei stato ospite anche nel pomeriggio in altre trasmissioni. Come ti senti in questo momento, Eneo?
Mi sento molto emozionato in riferimento a quello che è successo ieri, perché per me è stata la prima volta a disputare i playoff di Serie D, quindi è stata un'emozione già giocarli, poi essere anche decisivo, diciamo, in una partita così importante, e aver dato una gioia a tutta la città, a tutti i tifosi, con un gol che ha permesso, con l'aiuto anche del mio compagno D'Ambrosio, di un altro gol, e con l'aiuto ovviamente poi di tutto il resto della squadra, parlavo solo di marcature, ci ha permesso di andare poi a giocarci questa finale a Cava, dove sarà molto dura. Sarà molto dura perché affronteremo una squadra che comunque per tutto il campionato è stata in testa al campionato, quindi sappiamo tutti la forza della Cavese, però sicuramente noi andremo sempre più convinti dei nostri mezzi, sempre più convinti delle nostre forze.
Anche se forse il Nardò, il Nardò è stata l'unica squadra ad averli messi seriamente in difficoltà nelle due partite del corso del campionato.
Assolutamente sì, perché poi noi fino alla partita di Brindisi eravamo in corsa, eravamo forse l'unica squadra in corsa con la Cavese, poi purtroppo abbiamo avuto due brutte battute d'arresto che ci hanno costato il campionato, però adesso siamo qui.
No, volevo dire che il Nardò meritava di vincere entrambe le partite. Una ce l'hanno negata, non voglio fare polemica, ma ce l'ha negata l'arbitro. L'altra, purtroppo al 94esimo ci siamo mangiati un gol grosso quanto tutta la campagna, quindi voglio dire, gli unici che veramente sono usciti indenni dalle grinfie della Cavese credo che siamo stati proprio noi.
Sì, poi è chiaro che se vediamo tutte le partite, forse nei due scontri abbiamo perso solo contro il Brindisi, sia l'andata che il ritorno, l'andata per episodi, il ritorno anche, perché poi abbiamo avuto occasione di andare in vantaggio, poi è chiaro che se la partita non la sblocchi con un episodio, perché poi i big match vengono sempre sbloccati da episodi, è chiaro che se l'episodio si mette a sfavore poi diventa complicato, perché comunque c'è una squadra forte di fronte.
Magari senza quella fatidica espulsione ce la saremmo giocata anche a Brindisi.
A voglia, assolutamente sì.
Senti Neo, noi andremo a Cava, ma ti ha sorpreso il fatto di giocare a Cava, o tra parentesi questa, diciamo, prestazione fiacca del Casarano, quasi arrendevole questo 3-0?
Io penso che comunque la Cavese è una squadra molto forte, quindi questo 3-0 contro il Casarano sicuramente è un risultato largo, però non mi sorprende, perché poi la Cavese comunque è una squadra che fino alla penultima giornata di campionato, anzi fino all'ultima giornata di campionato, è stata in testa alla classifica, quindi per stare così tanto tempo, per 34 giornate, a stare in testa alla classifica vuol dire che è segno di una squadra forte.
È chiaro che in molti non la davano per favorita per via di, diciamo, di un contraccolpo psicologico proprio per perso sul photo finish il campionato, no? Però poi in settimana ho avuto uno scambio di idee con un giornalista di Cava, il quale mi faceva notare che la Cavese, i destini degli ultimi anni della Cavese sono del tutto simili, cioè perdere i campionati in sequenza ben 5 nelle ultime giornate. Anche l'anno scorso fu beffata dalla Gelbison. Ma sì. La Cavese, pur perdendo ben 5 campionati, ha sempre vinto i playoff. Quindi dimmi.
Quest'anno proveremo a sfatare questo tabù.
Infatti stavo dicendo, la legge dei grandi numeri è dalla nostra, no? Perché prima o poi dovrà accadere. Ecco, la domanda
certo, anche perché
dimmi.
Vogliamo regalare anche al mister Ragno il fatto di vincere per 2 anni di fila i playoff, che non è mai successo a nessun allenatore in Serie D, quindi vorremmo regalare questa gioia anche al nostro allenatore.
Ascolta, adesso ti faccio ti rivelo un particolare. Allora, ieri io ho messo in difficoltà mister Ragno, ti spiego come. Gli ho fatto una domanda sul tardi in serata, chiaramente via WhatsApp, non volevo disturbarlo telefonicamente perché so poi che il viaggio di ritorno non è affatto facile, poi lui la fatica della partita la vive a pieno, quindi era spossato, però mi ha risposto. Io gli ho detto: mister, il gol che ha fatto Eneo ti ricorda qualcos'altro in passato dove c'eri anche tu? E lui mi ha risposto: ehi Fernà, francamente non mi ricordo, mi ha detto, no? in barese, vabbè. Allora, il tuo gol è uguale, simile, per tempismo, perché è fatto all'inizio del secondo tempo, e per tipo di conclusione, a quello che fece Montaldi nel 2010 in Unterlizzi-Nardò. Quella partita finì 2-2, Montaldi segnò esattamente come hai fatto tu, esattamente dopo lo stesso tempo. Io ti invito a vederlo, ci sono gli highlights di quella partita. Il Ragno era l'allenatore del Terlizzi, forse ha voluto non ricordarsela perché ti riportava indietro qualche amarezza.
Un brutto ricordo.
Però del tutto simile. Poi ha detto: ah sì, è vero, ha ragione. Vabbè, comunque, a parte questo particolare, ma io lo dico anche per chi ci ascolta, no? Perché magari in quella partita non sono passati tantissimi anni, però c'era un seguito di pubblico importante anche a Terlizzi. Passeremo da una partita con un campo pieno a uovo ad una partita con un campo desolatamente vuoto. Quali saranno secondo te le differenze?
Beh, sicuramente per noi protagonisti di questa finale è sicuramente una sconfitta, penso sia per noi che per i nostri avversari, perché il bello del calcio, le emozioni del calcio sono proprio quelle che ti dà il pubblico, no? E quindi sapere di affrontare, di fare una finale così importante, così bella, con la totale assenza del pubblico è un brutto segno per questo sport. Poi è chiaro che comunque noi ci prepariamo mentalmente ad affrontare anche questo tipo di situazione, perché poi è chiaro che in un modo o nell'altro tu devi fare la tua partita, devi pensare come se il pubblico fosse tutto dalla tua parte e devi cercare di andare a vincere questa partita e a cercare di coronare questo sogno.
Ecco, tu ultimamente hai avuto, diciamo, uno sblocco, no? Dal punto di vista delle marcature, ne parlavamo in un'altra circostanza, probabilmente il gol fatto a Molfetta ti ha dato la stura, però la considerazione che mi viene da fare più naturale è quella che la tua prolificità dipende anche da una crescita della squadra.
Assolutamente sì, perché poi sono tutti i giocatori, diciamo, di qualità, risaltano quando poi la squadra li aiuta, perché poi è chiaro che tu giocatore devi mettere a disposizione le tue qualità per la squadra, però anche la squadra deve fare in modo che le tue qualità vengano fuori e quindi a servizio poi della squadra.
Ma qualcuno mi chiede: riuscirai mai a fare un gol normale?
Proveremo, ci proverò domenica sicuramente. O normale, o bello, o brutto, o in qualsiasi modo va bene lo stesso.
Utilizzato da esterno, da quinto di centrocampo, che...
No, quinto di centrocampo non l'ho mai fatto, quindi sicuramente
ho sbagliato. No, è stato Maurizio che mi ha suggerito la domanda.
Non ho detto mezzo parola.
Si scherza, Neo. No, nel senso che quindi non io... sei schierato nel tandem d'attacco, ecco, diciamo così, lavori un pochino più.
Sì, ho nel tandem d'attacco, sì, oppure ieri il mister mi ha messo interno di centrocampo, ho fatto la mezzala, quindi.
Io ricordo la tua partita l'anno scorso a Nardò col Molfetta, ci facesti ammattire, ci facesti.
È vero? L'anno scorso. Sì, l'anno scorso feci pure una buona stagione, quindi è chiaro che poi quando un giocatore è in fiducia, quando un giocatore sta bene mentalmente, quando un giocatore sente la fiducia anche da parte dell'allenatore, dello staff, della squadra, è chiaro che poi le giocate riescono tutte in modo molto più facile, nonostante il peso della partita di ieri fosse alto. Quindi tu aggiri, tanto comunque c'è la fiducia della squadra, dell'allenatore. Alla fine, anche se sbagli quel passaggio, non stai a pensare che magari da sopra ci possono essere mugugni, eccetera. Sei sereno di fare le tue giocate e poi alla fine le giocate escono.
Ascolta, Neo, noi stiamo apprezzando tantissimo le tue qualità, il pubblico si diverte, sei un classico tipo che di calciatore al cui non manca la fantasia, no? da cui ci aspettiamo le giocate belle da ricordare, i gol impossibili, chiaramente tu hai 28 anni, sei un classe 95, hai mai avuto il cruccio di esserti realizzato a questi livelli un po' tardi?
Sì, purtroppo sì, perché nella mia piccola carriera forse ci ho messo anche del mio, forse ci ho messo anche del mio per arrivare, diciamo, in questi palcoscenici poi un po' troppo tardi, però io penso che nella vita non è mai troppo tardi, e quindi anche pur avendo 28 anni io penso che non mi è precluso niente, né a me né a tutti quelli che sognano come me. Quindi,
ma assolutamente è quello che ti auguriamo, cioè noi te lo diciamo perché magari potresti avere un ritorno negativo dal fatto di non essere nell'età giusta per come trampolino di lancio, invece questa energia che
ogni tanto ci penso, però elimino subito questo pensiero perché potrebbe folgorarmi. Quindi penso sempre a migliorarmi ogni domenica, a fare prestazione su prestazione e poi vedere quello che succederà l'anno prossimo, e mi auguro con tutto il cuore di poter fare la Serie C con il Nardò.
Io mi ricordo di te quando la prima volta ci affrontassi il Nardò con il Castellaneta.
Sì.
E allora forse eri under.
Sì, là rimasi colpito da questa piazza. Quella prima volta che giocai a Nardò, forse c'erano 4.000 persone allo stadio, è rimasti molto colpiti da questa piazza.
Senti, Eneo, qui in studio abbiamo Luca, che sì. Consiglio ti senti di dargli?
Io penso che Luca è un ragazzo che ha grandi margini di miglioramento, perché ieri gli ho fatto i complimenti perché il ragazzo è entrato in una maniera impeccabile, eppure avendo avuto uno scarsissimo minutaggio. Non è facile entrare in una partita così importante in modo così decisivo, cioè, perché ho visto il ragazzo che comunque ha preso coraggio, andava a prendere la palla, cercava la palla, non si nascondeva, pressava, insomma ha fatto una partita alla quale gli devono essere fatti doverosi i complimenti.
E questa è l'idea?
Io penso che lui deve continuare ad allenarsi come fa, a essere il ragazzo serio che è, perché solo così con tutto quello che lui può fare lo deve fare, nonostante nel calcio magari quest'anno gioca, l'anno prossimo non gioca, non fa niente, lui deve fare sempre il massimo, tanto alla fine quello che parla è sempre il campo.
Certo, e questa è l'idea del gruppo che viene fuori anche da per chi ci ascolta, no? Voglio dire, quando un compagno dà consigli, dà pacchi sulle spalle, si complimenta, voglio dire, questa è la prova inconfutabile, certo, di un gruppo di amici, ma soprattutto di un gruppo granitico che vuole raggiungere gli obiettivi.
Poi io penso che poi dare i consigli quando le cose vanno bene, oppure dare la placca sulla spalla quando le cose vanno bene, è troppo facile, perché le cose vanno bene, quindi è troppo facile dare la placca sulla spalla del compagno. Io penso che il momento più importante è quando le cose non vanno bene, quando magari un compagno sbaglia un passaggio, sbaglia una copertura, sbaglia una diagonale. È in quel momento lì che bisogna sostenere il compagno anche con una parola, perché il compagno sa che può contare poi su tutto il resto. Questa è la cosa più importante.
Perfetto,
grazie. Neo,
a bocce ferme mi chiedeva il tuo IBAN, Luca, perché sto scherzando chiaramente. Va bene. Eneo, io ti ringrazio della consueta disponibilità, e fatti portavoce insieme a Luca, insieme ai compagni, di regalarci una bellissima soddisfazione anche domenica prossima.
Sicuramente ci metteremo, speriamo, tutto quello che abbiamo dentro. Vi ringrazio, per me è sempre un piacere.
Grazie, è un piacere nostro, grazie, ciao, buona serata.
Buonasera.
Ebbene, ritorniamo in studio.
Volevo aggiungere, scusami Fernando.
Assolutamente sì.
Gli scienziati del calcio parlano che, cioè, è giusto che sia così, che il calcio è un gioco di squadra, no? Quindi non è mai colpa di un singolo reparto, perché la fase difensiva inizia soprattutto dagli attaccanti,
chiaro,
no?
Chiaro.
Fino ad arrivare al centrocampo. Però al di là che ieri la squadra si è espressa su valori molto, molto buoni, ieri finalmente ho rivisto la difesa dell'inizio del campionato, merito non solo della difesa ma, come ti dicevo poc'anzi, anche degli attaccanti e dei centrocampisti, però ho rivisto una difesa che ultimamente stava viaggiando alla media di due gol a partita,
qualche questo, gol di troppo, no? E quindi il tuo concetto,
però mi ha fatto piacere rivedere una difesa, una squadra in questo caso che ha lasciato poco spazio a giocatori del calibro di Lojodic, ci metto Di Piazza e anche Lattanzio, però voglio dire, erano giocatori difficili da tenere a bada e noi ieri l'abbiamo fatta alla grandissima.
Chiaramente il tuo concetto parte da un filtro che soprattutto al centrocampo, e questo fa emergere appunto le qualità di chi viene improvvisamente
ma
chiamato.
Ma anche dagli attaccanti stessi. Perché...
gli attaccanti stessi, perché ieri abbiamo visto che insomma si andava in pressing.
Si sono sacrificati parecchio.
Si andava in pressing da subito praticamente.
Praticamente sono contento di non aver visto la palla entrare nella porta del Nardò, e questo è merito di tutta la squadra.
Adesso ti faccio una domanda, Maurizio, ma... quel gol preso a Barletta con la presenza di Addai, abbiamo avuto la certificazione,
ma nemmeno, cioè, ma...
abbiamo avuto la certezza ieri che non sarebbe mai arrivato quel gol a Barletta.
Hai perfettamente ragione, noi quel gol non l'avremmo mai preso con Addai in campo, e di conseguenza posso dirti tranquillamente che non avremmo perso neanche la partita.
Luca, le sensazioni del giorno dopo?
Ovviamente siamo super felici della prestazione che abbiamo fatto ieri. Ora stiamo già pensando da domani a lavorare durante la settimana, per poi arrivare a sabato a fare la rifinitura e partire verso Cava per un solo risultato, ovviamente.
E la tua personale sensazione?
Che andiamo a vincere.
Cioè, no, chiaramente, però ieri sera quando ti sei coricato, no?
Mi piace sto ragazzo.
Anche a me. E anche ai nostri ascoltatori. Ti stavo chiedendo, ieri sera chiaramente quando hai appoggiato la testa sul cuscino, no? Hai fatto un rewind di sì. Quello che è accaduto, no? Hai preso sonno subito, ti sei rivisto la partita?
No, sinceramente prima di andare a dormire verso le 2, se non sbaglio, le 2 di notte, mi sono rivisto la partita.
Non ti fare ascoltare dal mister con questi orari, eh?
Oggi abbiamo giornata libera. Quindi mi sono rivisto la partita molto accuratamente. Poi anche mentalmente nella mia testa ho fatto un rewind, come hai detto tu, Fernando, penso sia stata una cosa bellissima. Sono felicissimo di ciò che ha fatto la squadra, anche essendo arrivato a gennaio a metà campionato praticamente. Sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto, anche non essendo arrivati primi in campionato, non avendo vinto il campionato, comunque abbiamo raggiunto un obiettivo, cioè quello dei playoff, arrivando terzi, quindi credo che sia un obiettivo fantastico,
importante. Stavamo parlando della tua carriera da calciatore, siamo arrivati alla Spezia, poi ci abbiamo avuto l'intervista con Eneo. Quando è arrivata la chiamata dal Nardò, perché hai accettato e che cosa hai pensato in quel momento?
No, sinceramente ho accettato subito, appena ho ricevuto la telefonata, mi ricordo era di sera verso le 20, avevo appena finito l'allenamento col Bari. Ho accettato subito perché ho sentito parlare molto bene del mister Ragno e poi anche dei miei compagni di squadra, che prima non lo erano ovviamente. Ho sentito parlare molto bene di loro, mi hanno detto sempre un gran gruppo, ti troverai bene, sarà proprio la squadra giusta per fare la prima esperienza tra i grandi. E infatti è ciò che è successo.
Questo coluccio di essere rimasto forse un po' troppo in panchina, ma lasciamo stare. Io in questa domanda voglio far emergere un concetto. Io vi ho visti sempre andare ad abbracciare il compagno quando segnava, sì. Nonostante magari per più partite non si è stati protagonisti, però c'è quella forza, quella bellezza, no? di essere gruppo, di andare ad abbracciare colui che ha fatto gol col sorriso e di andare sotto al pubblico ad esultare. Questo è anche un senso di, oltre di gruppo, ma anche di maturità, perché uno potrebbe portarsi dietro pure quella rabbia inconscia di non essere stato protagonista, di voler giocare, perché a 19 anni puoi spaccare il mondo, no? Però stare in panchina a volte è difficile. Però voi l'avete presa col sorriso sulle labbra e con l'impegno costante, perché poi la chiamata può arrivare in qualunque momento.
Sì, perché penso che, per esempio, nel mio caso, che ho 19 anni, c'è sempre tempo per dimostrare le proprie qualità in campo. Poi anche perché già far parte di questo gruppo è un orgoglio, visto ciò che stiamo facendo.
Secondo me a Maurizio stai piacendo sempre di più, eh?
Maurizio?
Maurizio, sì,
Maurizio sono io.
stai piacendo sempre di più.
Parliamo da un punto di vista tecnico.
Professionale, assolutamente.
No, è meglio mettere in chiaro le cose. Perché, perché te sei sibillino nelle cose.
Poi, come la penso io, per me non ci sono problemi. Stare in panchina, ovviamente, avrei voluto giocare di più, però alla fine il mister fa delle scelte e credo che le abbiano date ragione al mister.
Io credo che i nostri ascoltatori in questo momento, che sono sempre molto attenti, si stiano facendo una bellissima idea di quello che è quest'anno la Cinardò, di questo gruppo straordinario e di tanti protagonisti che magari avrebbero voluto essere più protagonisti ma che non lo sono stati. Un'altra domanda: fra i tanti grandi, chi è quello che più diciamo ci tiene a darti dei consigli, a spronarti, a dirti sì. Luca, tranquillo che il
allora,
tuo momento
io
arriva.
Parlando degli over, dei più grandi, quelli che hanno più esperienza, parlo con molti di loro, ho molti punti di riferimento tipo Nicola Lanzolla, anche Checco De Giorgi, D'Ambros, però parlando, visto che sono centrocampista, diciamo che parlo più per consigli calcistici, parlo di più e faccio domande ad Adae, Fedel, anche con Mengoli, il capitano che mi dà sempre consigli, anche Fedel essendo 2 anni più grande, però visto il giocatore che è, provo certo. a chiedere i consigli e loro mi hanno sempre aiutato. Infatti ieri appena sono entrato
ti dice
sempre...
anche lui di fare pressing sull'arbitro?
Sì, Giacomo mi dice sempre di correre. Dice sempre di correre, perché quello è l'importante.
Anche sull'arbitro.
Dappertutto. Dove sta la palla?
Mentre io sono curioso perché no, c'è un protagonista in questa squadra che rifugge dalle interviste, no? E che è Adai, ed è quello che tutti vorrebbero intervistare, ma che per scelta personale, che chiaramente rispettiamo, è lontano dai riflettori. Lui, a lui piace far parlare il campo. Adai, con te come si pone?
È un ragazzo, anzi un uomo duro, perché diciamo con la sua esperienza, anche avendo giocato, avendo se non sbaglio più di 200 presenze in Serie B, è sempre, non so, è un uomo umile, umilissimo, e cerca sempre di dar consigli anche ai più piccoli, anche a chi non gioca, per esempio 2005 2004, per lui siamo tutti uguali, dal più grande al più piccolo, come ogni over.
Chiaramente perché... il suo modo di essere professionista voi lo recepite anche in maniera silenziosa, no? Cioè sì. Nel momento in cui vedete un signor giocatore che ha fatto la Serie B, che ha un valore assoluto, che si cala nei dilettanti e che fa queste prestazioni, per voi
è un esempio,
è anche un modo silenzioso di parlare, no?
Sì.
Si dice ossimoro, Maurizio.
Sì.
Ma ovviamente
stai migliorando, Fernando.
Fernando, ovviamente non ho citato tutti gli altri componenti, ma posso prendere esempio anche da, per esempio, Ciraci, Orlando, Pinto. Ciraci 2004, Orlando 2004, ma anche Pinto 2002. Da tutti. Anche perché sono tutti bravissimi ragazzi e calciatori.
No, vabbè, la bellezza di questo gruppo l'abbiamo decantata in più occasioni, e credo che sia arrivato anche il segnale forte ai tifosi. Maurizio, dammi conferma di questo.
Sì, sicuramente.
Non c'è niente da dire da questo punto di vista. Io difficilmente, che poi il tutto si, come devo dire, si tramuta nella qualità delle prestazioni e nell'impegno, no? E da questo punto di vista quest'anno veramente non si può dire nulla. Bene, io credo che sia arrivato il momento di ascoltare l'intervista del mister. Anche ieri è stato, diciamo, ai microfoni di Cinardo Channel. Lo ascoltiamo le sue dichiarazioni post gara. Gianfranco Esposito, grazie.
Sì, abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra, non nascondiamo, perché Barletta la reputa una delle più forti. Siamo stati perfetti dai primissimi minuti. Non ci aspettavamo questo tipo di atteggiamento di modulo da parte del Barletta, in quanto l'avevamo preparata contro un 4-2-3-1, 4-3-3. La difesa a 3 non eravamo pronti, però noi la diamo per scontato, in quanto durante la settimana, provando il nostro 3-4-3, facciamo sempre partitelle con un 3-4-3 contro un altro 3-4-3. Quindi in pratica ho detto soltanto rifacciamo tutto quello che si fa durante la settimana. Siamo stati perfetti, abbiamo fatto giocare pochissimo il Barletta, noi abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo, potevamo già passare in vantaggio nel primo tempo, poi forse inaspettatamente è arrivato il gol all'inizio di ripresa. È chiaro che poi a livello emotivo, a livello psicologico, la squadra ha continuato ad attaccare senza aver paura, forse abbiamo avuto un attimo di flessioni quando nella seconda parte, verso il 15°-20°, però devo rimarcare che questo è un gruppo eccezionale, un gruppo che ha avuto questa vittoria. Siamo arrivati non benissimo, in perfette condizioni fisiche, in quanto i due 2004, oggi sia Orlando e sia Ciraci, non si sono allenati per niente in settimana. Avevo Antonacci infortunato, Lanzola squalificato, ci siamo inventati Fedel Quinto, mai giocato, ha fatto l'esordio e ha fatto anche una buona gara a Stragapede 2004, che ha fatto pochissime presenze. Questo dice lunga sulla voglia di voler entrare, mettersi subito in partita, perché era difficile ripeto, contro il Barletta, lui è entrato subito in partita e abbiamo fatto sia la fase offensiva che la fase difensiva, non concedendo nulla e avendo qualche palla gol, e quindi essere soddisfatti è il minimo. Ci siamo un attimino resi conto che gli ultimi 25 minuti di Barletta nel secondo tempo non siamo stati bravi, e io ai ragazzi ho detto, mi sono preso io la responsabilità, perché quando da 2-0 perdi 3-2, diciamo che le colpe sono sempre dell'allenatore, non dei calciatori. Poi sono successe tante piccole cose, perché abbiamo preso il primo gol in mancanza di Ardai e finita la palla della prima rovesciata di Lattanzio. Poi il pubblico ha fatto la differenza, perché Barletta la conosciamo come pubblico, ha fatto sì che una volta che ha fatto il secondo gol, l'espulsione e poi di D'Ambros ha rimesso in parità le due squadre, e chiaro, sulle ali dell'entusiasmo hanno fatto 3-2. Poi non voglio tornare a far polemica sul rigore, che secondo me era da annullare, ma non da ripetere, perché ha fatto due tocchi, però Barletta ha vinto meritatamente per quella mezz'ora che ha fatto nel secondo tempo, perché noi il primo tempo abbiamo fatto non bene, benissimo. Ci siamo soffermati sia a livello di video sia a livello di esercitazioni su quello che si è fatto e si è sbagliato a Barletta, e quello non l'abbiamo concesso oggi, perché avere tra le linee tre giocatori come Lattanzio e Lolioggi, che io conosco benissimo, e Di Piazza, tre giocatori che si possono inventare qualsiasi cosa, era difficile. Io all'ultimo momento ho abbassato Adae per dare manforte ai tre, cercando di avere un 4 con il centrale, cercando di giocare con i due centrocampisti, sia Fedele nella prima parte sia Zracapetti quando l'ha sostituito, e con Jonai che l'ho fatto passare nel reparto di centrocampo, e forse tra le linee gli abbiamo creato qualche problema. Poi quando hai D'Ambros e Ferreira, che sono due attaccanti rapidi, veloci, che attaccano a profondità, hanno un passo difficile da prendere in questa categoria, stiamo bene anche fisicamente noi, e hanno fatto la differenza poi negli ultimi 30 metri. La cosa che mi ha entusiasmato è che non ci siamo abbassati tantissimo, poi questa era la mia paura nella seconda parte, perché poi concedere 2-1 significava soffrire gli ultimi minuti. Abbiamo regalato una punizione centrale con un fallo di Russo che poteva costarci il 2-1, però poi, tolto quel pericolo, penso che alla fine il Barletta, a parte qualche calcio d'angolo, e sappiamo la qualità e la fisicità dei giocatori del Barletta, perché io ritengo che loro hanno forse a livello di fisicità è la squadra più forte sulle palline attive a favore. Dovevamo preoccuparci, abbiamo rischiato poco, abbiamo non concesso tante palline attive, li abbiamo limitati, e questi era la forza del Barletta, era lo Iodice che è il giocatore più rappresentativo. Fermare lui significava fermare gran parte delle giocate del Barletta. Ho chiesto il raddoppio fisso ogni volta che viene palla, pur lasciando libero qualcun altro, ma lui era quello che bisognava fermare. In parte l'abbiamo fatto, in parte è stato pericoloso, però tutto sommato diciamo che i miei hanno fatto una grande gara anche contro di lui. Forti, il mio record, mi manca vincere, non l'ha mai fatto nessuno, mi manca l'ATC di Regina, vincere per 2 anni di seguito girone H i playoff. L'anno scorso sono arrivato secondo, quest'anno sono arrivato terzo, ho avuto la fortuna di fare l'anno scorso le pareti in casa, oggi ce la giochiamo domenica, ce la giochiamo a Cava, difficilissimo, però me la gioco, perché noi con l'HB sia in casa sia fuori casa non abbiamo demeritato, anzi, e quindi andiamo lì a giocarcela al viso aperto. Vinca il migliore. Il fatto che siamo arrivati a 3 giornate dalla fine a giocarcela ad armi pari con corazzate, per me è stato un grandissimo onore. Un plauso va a tutti questi ragazzi che oggi veramente hanno dato tutto, il cuore, hanno dato tutto, non si sono mai fermati, hanno lottato su ogni palla, e come dico sempre, la testa fa la differenza. Se vuoi vincere, oltre alla tecnica e alla tattica, in questo momento è il sacrificio di dover mettersi a disposizione della squadra, dare una mano a tutti quanti. Quando non concediamo spazio a squadre avversarie, rarissime volte ci calciano in porta. Rimpianti non ce ne sono, perché se guardo rimpianti non si guarda avanti. Io sono abituato a vedere le statistiche. Ha vinto il Brindisi, si ha vinto il Brindisi, l'ha vinto meritatamente. Tutti hanno rimpianti, tutti. Parlo dell'Altamura, parlo delle ultime squadre, parlo dell'Altamura, anche il Barletta ha rimpianti, perché ha perso in casa delle partite che andò a perdere. Rimpianti ce l'abbiamo noi, rimpianti ce l'ha la Cavese, ad ultimo. Rimpianti c'aveva anche il Brindisi che ha pareggiato, quindi rimpianti non ce ne sono. Una vince, gli altre non perdono, hanno fatto bene. Anche il Barletta ha fatto un grandissimo campionato, come noi, come il Cassarano, come l'Altamura. Poi, se vogliamo internos dirci alcune cose, diciamo che noi e Barletta avevamo qualcosa in meno rispetto alle corazzate che erano Cassarano, Brindisi e Cavese, diciamo francamente. L'Altamura è uscita fuori, però Altamura è anche un'ottima squadra. Adesso rimpianti non ce ne stanno, non si va avanti così, bisogna guardare avanti. Per me significa adesso finalissima, ci concentreremo da martedì e spero di fare una grande gara e uscire vincente da cava.
Bene, abbiamo ascoltato Mister Ragno, torniamo in studio in questa trasmissione di Tribuna Centrale, oggi atipica per via del forfè dell'ultimo istante del conduttore tradizionale Michele Clima, al quale rinnoviamo i saluti. Ripetiamo, un impegno professionale inderogabile lo ha tenuto lontano dalla trasmissione, ma spero di essere stato alla sua...
Ciao Michele, torna presto.
Torna presto perché io sono insopportabile, dice Maurizio, non l'ha detto chiaramente, ma mi ha lanciato la frecciatina con gli occhi. No vabbè, dai, scherziamo, perché poi a me piace mettere un po' di allegria anche nella conduzione. Abbiamo ascoltato, dicevamo, Mister Ragno nelle sue lunghe dichiarazioni post gara, in cui ci mette esperienza, serietà, verità, un pizzico di anzianità della vecchia volpe. Ci mette un po' tutto Mister Ragno nelle sue dichiarazioni. Ricordiamo che qui in studio stasera abbiamo il mio amico Maurizio Romanello, con il quale abbiamo condiviso gran parte delle opinioni di questa gara appena passata, e l'esordio assoluto davanti ai media, l'abbiamo detto, di Luca Stragapete, classe 2004, centrocampista del Nardò. Allora Luca, torniamo a noi e torniamo proprio a Mister Ragno. Mister Ragno, cosa ti ha insegnato quest'anno? Quali conferme ha dato rispetto a quelle che erano le tue aspettative del mister? Che cosa secondo te Mister Ragno deve fare per un eventuale sbarco nei professionisti, o magari se è proprio il suo alveo è quello naturale della Serie D?
No, sinceramente penso che il Mister Ragno possa già andare tra i professionisti ad allenare, e l'ha già fatto anche credo al Potenza, se non sbaglio. Poi grazie al Mister Ragno questi 5-6 mesi che sono stato qui a Nardò mi ha insegnato tanto, soprattutto il calcio dei grandi, perché io ero abituato a quello, diciamo, dei giovani, dei più piccoli, dei settori giovanili, e ogni giorno, in ogni allenamento ci dà consigli, non solo a me ovviamente, a tutta la squadra, e soprattutto nella parte tattica, perché diciamo nelle squadre dei grandi la parte tattica è molto importante ed io non ero molto abituato, e quindi soprattutto questo è ciò che mi sta insegnando in questi mesi il Mister Ragno, oltre ovviamente a non mollare mai, a correre su di palloni, perché il Mister Ragno vuole sempre grinta in campo, come giusto che sia.
Infatti il suo modo di dirigere e di urlare in campo, sì, è anche
poi ci
un
mette,
insegnamento.
Quando grida, diciamo, io sono felice, perché il mister vuol dire che ci tiene molto la squadra, ovviamente, a farci fare bella figura, perché alla fine quando noi vinciamo non si danno gli elogi al mister, ma soprattutto alla squadra, e in realtà credo sia giusto farli anche al mister.
E Luca, ti faccio una domanda adesso personale, questa scelta di venire a Nardò l'avresti rifatta se tornassi indietro?
Certo che sì, se avessi saputo già di come sarebbero andate le cose, cioè così, in questo modo positivo, l'avrei rifatte altre 300 volte.
E della città e della piazza, che opinione ti sei fatto?
Che è una piazza molto calorosa, come ho detto prima, è sempre a nostro fianco, sempre a sostenerci, e questa è una cosa importantissima.
Non parlo più dell'aspetto tifosi, perché poi praticamente questa è una piazza che in alcuni ambiti della città vive il calcio H24, ma tu hai vissuto anche una città che è extra campo, diciamo,
sì,
no? extra
mi sono
struttura.
Trovato bene con tutte le persone che ho conosciuto, poi si vive una città tranquillissima, non ci sono mai stati problemi con nessuno, mi sono trovato veramente bene.
Perfetto, adesso nel finale della nostra trasmissione andiamo a introdurre questa finale playoff della Serie D Girone H. Maurizio, tu che gara ti aspetti da questa Cavese Nardò?
Ma sicuramente la Cavese lotterà fino alla fine, perché dopo, come abbiamo detto prima, dopo aver condotto in testa gran parte del campionato, vorrà dire la sua anche nella finale, no? Io sinceramente, nonostante il 3-0, ho visto gli highlights col Casarano. Il Casarano non ha giocato proprio malissimo, ha creato anche qualche occasione, ma il Casarano attuale è una squadra che è andata in vacanza già da qualche settimana. Secondo me la Cavese è, da un punto di vista fisico, la vedo un po' giù, la vedo. E invece il Nardò di ieri, complici anche le due settimane di recupero eccetera, mi dà più fiducia, proprio il punto di proprio la condizione atletica del Nardò. Quindi dopo aver rischiato di vincere le precedenti due partite, lo faremo sicuramente domenica prossima.
Anche perché, voglio dire, non ci sono alternative alla vittoria. Gestire non cambia nulla nella mentalità del mister, perché il mister chiaramente ieri ha giocato per vincere, non si
certamente
può impostare una
anche
partita.
Anche se giocheranno in casa, giocheranno a porte chiuse, sarà ecco, così per tutti, però insomma ha una batteria di attaccanti che sono abbastanza pericolosi, non li scopro certamente io, non li scopriamo noi. Qualche problemino secondo me lo avranno a livello fisico, a livello di tenuta atletica, e mi auguro che ce l'abbiano proprio nel vero senso della parola.
Certamente.
Mi aspetto una buona partita da parte del Nardò, e poi a questo punto vinca il migliore, cioè il Nardò, no?
Ti volevo chiedere anche questo, Cava è una piazza alquanto calda,
la conosciamo bene.
È una piazza che mette pressione, la mancanza di pubblico stranamente può essere un vantaggio per i calciatori della Cavese?
Probabilmente non dico sì, però l'assenza del pubblico paradossalmente potrebbe giovare a loro, potrebbe giovare, perché la pressione è una brutta bestia da gestire nel mondo del calcio, e lì di pressione ce n'è fin troppa.
Mentre ieri Nardò ha dimostrato di saperla gestire davanti, diciamo, a una cornice incredibile.
Sì,
no?
Sì, ma questo è merito di Ragno, merito dei ragazzi, merito della squadra. Ieri è stato tutto bellissimo, abbiamo fatto una grande partita, ci siamo divertiti, va bene così.
Ti faccio una domanda che va nella tradizione o nel modo di essere neritino. Il fatto di questa presenza straripante da parte dei ballettani, che hanno praticamente bruciato i 980 biglietti messi a disposizione.
Ho capito già cosa mi vuoi dire. Paradossalmente ha spronato la gente di Nardò.
È stato un pungolo, secondo
sì,
te?
Sì, sicuramente sì.
Quindi c'è ancora poi questo sopito orgoglio.
Certamente, ma questo tu lo sai, la tifoseria del Nardò è come il sottosuolo del Vesuvio che ribolle di calore e di passione. E deve soltanto trovare il momento giusto per poter perché ci sia una nuova eruzione.
Secondo te quindi non è solo apparentemente dormiente, va solo incendiata questa piazza?
Sicuramente sì. Barletta ovviamente non ha bisogno di presentazione, l'abbiamo detto prima. Barletta è una piazza a cui secondo me sta stretta, anche a livello di pubblico parlo, sta stretta anche la Serie C. Però tenendo conto che Nardò è un terzo come città di Barletta, voglio dire, noi sappiamo anche farci valere quando arriva il momento.
Facendo, Luca, chiaramente gli auguri agli infortunati che si possano riprendere, che comunque la competitività per arrivare a giocare in prima squadra ritorni. Ci hai già detto quale sarà il pronostico da parte tua, e questo è il motivo per cui eri piaciuto a tanti, no? Maurizio su tutti.
E dai!
Niente, chiudiamo in maniera ironica questo tuo esordio radiofonico. Come l'hai vissuto? Così? Ti è piaciuto? Ti sei divertito?
Sì, mi sono divertito.
Ti sei divertito?
Molto. È stato un onore, è stato anche bello parlare. diciamo, far discussione sul nostro campionato.
Ti sei preparato anche per il futuro?
Sì,
insomma.
E far previsioni sulla finale di domenica.
Adesso passeremo a breve alle video interviste, anche lì farai la tua brava parte.
Va bene.
E niente, noi siamo arrivati in finale di questa trasmissione. Io ringrazio quanti ci hanno voluto seguire. Chiaramente un ringraziamento particolare al nostro regista Gianfranco Esposito. Un ringraziamento a Maurizio Romanello per essere stato con noi. Ogni volta che chiamo il mio amico Maurizio, lui non dice mai di no, per cui
ubi maior minor cessat.
Vedete la filosofia della persona e la sapienza e la cultura che si porta dietro, grazie, non solo calcistica.
Adesso che andiamo via ti mi offri il caffè e siamo pari, dai.
Va bene, come disse Garibaldi passando da Lecce, obbelisco.
Vabbè. No, io queste cose non le so.
Vabbè, lui fa le battutine, dai.
Faccio
se obbedisco, però lui poi la trasforma in obelisco.
Ah, okay. Perché è un monumento leccese. Vabbè. A parte questo, rinnovo il saluto a Michele, che questa sera non è stato con noi. Ricordo che questa trasmissione, per chi se l'avesse persa, è possibile ascoltarla nel podcast che verrà da qui caricato a breve, quindi sia nell'applicazione per i telefonini. Quindi siamo completi in tutto, speriamo di avervi fatto passare un'oretta parlando in leggerezza di calcio. Non so se torneremo lunedì prossimo, questo lo chiederemo a Michele. Adesso rimaniamo col punto interrogativo, ve lo comunicheremo nel frattempo. Per il resto posso solamente dirvi forza Nardò e andiamo a vincere a Cava. Buonasera a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce di